redigio.it e la storia continua.
Quando le donne sono tra i fucili. Secondo una statistica del segretario delle donne di Francia, un certo Charrier, 3 settimane dopo la dichiarazione delle ostilità, sopra un esercito di 3 milioni di uomini, si conterebbero dai 300 ai 400 mila feriti o malati. È una cifra enorme di sventurati, per i quali bisognerebbe un altro esercito di circa 90 mila infermieri, perché ciascuno di essi potesse ricevere, ma almeno tutte le cure necessarie. E per questo nuovo esercito, che chiameremo della pietà, sarebbe impossibile trovarlo se la donna non si offrisse spontaneamente alla dolorosa bisogna. È vero che Diderot ha detto che quando si scrive delle donne bisogna intingere la penna nell'iride e cospargere lo scritto della polvere delle ali di farfalla. Ma l'autore della Religieuse scriveva nel periodo più glorioso del romanticismo, nel periodo cioè delle sdolcinature e delle superaffettazioni amorose. Oggi invece, periodo esclusivamente positivo, si può scrivere con rispetto di esse, anche se intingendo la penna nell'inchiostro, cospargendo lo scritto di sabbia comune. Ecco perché, parlando della psicologia femminile, possiamo pure prendere un esempio degli animali e trovare che, mentre il maschio ha le ossa più forti e i muscoli più solidi, da cui le attitudini per la lotta, la femmina è più debole e ha pronunciato l'istinto della conservazione. Essa sa di dover dare vita ad altre generazioni. Essa vive per la razza, cioè a dire per la maternità. I suoi centri nervosi della vita vegetativa, concentrando meglio le impressioni, la rendono più emotiva e più atta al dolore, mentre il maschio vive di idee. La femmina vive di sentimento, di intuizione e di immaginazione e di amore. È la maternità che la rende calma, preservante, paziente, la femmina. Ed è appunto la maternità la fonte della sua dolcezza, della sua finezza nel sollevare i malati. Nel dolore tutte le classi sociali femminili si amalgamano, si mescolano, si uniscono in un intento comune. Mentre oggi la donna è bene accetta in qualunque età essa si trovi, nei primi tempi della Chiesa di San Paolo aveva portato l'età canonica dell'infermiere a 60 anni e più tardi fu portata a 40. Ma San Francesco di Sales, nella sua Vita devota, indirizza loro questa raccomandazione: siate buone, filote, e che non vi sia nulla di stentato e di affettato. È un disprezzo verso coloro coi quali si è in rapporti intimi l'andar vestiti con trascuratezza. La pulizia esteriore rappresenta, in certo qual modo, l'onestà interiore. È un certo dottor Helm, che si è occupato recentemente dell'argomento, dice che una grande qualità dell'infermiere deve essere la gaiezza. Se esse sono gaie, sollevano il malato, mettendolo in un vero bagno di luce morale. Esse dovranno inoltre essere esatte, puntuali, ordinate e minuziose. L'asepsi, che che è come la chiave di volta della chirurgia moderna, esige tante piccole cure, tanti dettagli per impedire l'invasione dei microbi sulle piaghe. Nelle cliniche, nei laboratori, chirurghi e scienziati ricercano sempre più l'aiuto, quello femminile. I rapporti delle ambulanze delle nazioni europee, impegnate in questi tempi sul vasto teatro della guerra balcanica, parlano con alta ammirazione dell'opera instancabile delle infermiere. Nella guerra, scrive lo stesso citato dottor Helm, esse hanno introdotto un principio di pace e bisogna ringraziarle. Se nella sua notte sanguinosa l'Europa ha inteso una voce che si indirizza ai turchi come ai balcanici, una parola che non si compra né si vende, che non conosce nemici, una parola semplicissima. Venite a noi, voi che soffrite, e sarete curati e guariti. Ed è alle donne che la si deve, e sarebbe ingiusto da parte degli uomini dimenticarlo.